con Malacca, musica acustica e altre fantasie. Buonasera a tutti per una nuova puntata di Con Malacca. E stasera ho il piacere e l'onore di avere con me a registrare questa trasmissione che parlerà di musica medievale l'amico e poeta Francesco Vitellini, che qui saluto.
Buonasera.
Non è la prima volta che collaboriamo con Francesco per creare una trasmissione musica antica, ma sentivamo l'urgenza di fare qualcos'altro, anche perché del Medioevo continuiamo a vedere una visione profondamente distorta, no Francesco?
Sì, una visione tipicamente romantica, romanzata, che esclude dalla nostra conoscenza qualsiasi dato storico reale, nel senso che noi conosciamo i tornei dei cavalieri, conosciamo l'amor cortese, conosciamo tutte quelle cose belle che ci piacciono tanto, però non conosciamo le cose reali, le cose vere. Non conosciamo il contadino che era costretto a usare il mulino del suo signore perché altrimenti il suo grano non lo poteva macinare da nessun'altra parte, tanto che alcuni nobili addirittura confiscavano e multavano chi aveva le macine a mano in casa.
Accidenti. E quindi noi conosciamo un Medioevo senza odore, senza sentimenti, fondamentalmente molto specchiato nella visione letteraria di alcuni. Oltre un millennio definito a torto oscuro e irrazionale, mentre sappiamo che all'interno allignano personaggi di grandezza intellettuale enorme.
Assolutamente sì. C'è da precisare che comunque il Medioevo era oscuro e violento e tutto quello che di solito si dice, ma non era solo quello.
Esattamente, poi è stata l'era moderna, quella venuta dopo la scoperta dell'America, non è stata nemmeno violenta, nemmeno dura. Ricordiamoci la sola colonizzazione del Sud America cosa ha portato, lo sterminio di oltre 20-30 milioni di indios, per dirne una. Quindi l'era della ragione è coincisa anche con l'era della massima irrazionalità europea. C'è da dire anche questo: andiamo a scoprire quelli che sono i patrimoni musicali più popolari, più danzerecci. Tu, come primo autore, cosa ci proponi?
Allora, il primo autore che propongo è Vítězslav III, principe di Rügen. Ci troviamo nel tardo Minnesang, nel senso che sono ancora i nobili a proporsi, ma non è più solamente poesia, non è più soltanto testo, non è più soltanto amor cortese, ma viene dato maggior peso anche alla musica, il che, se vogliamo, un termine un po' brutto, democratizza quello che era l'esperienza precedente dei Minnesänger, dei grandi maestri come Walter von der Vogelweide, per esempio.
Quindi l'aria tedesca ha questo scatto in avanti. E ora ascoltiamo quindi, spero di pronunciarlo bene, Vítězslav III, principe di Rügen, in Loibere Riesen.
Die Freude.
Ah, bentornati, abbiamo appena ascoltato Loibe Riesen, forse la canzone più famosa di Vaclav. È una canzone della rinascita, della speranza, perché in due strofe la prima descrive il mondo come in inverno, tutto freddo, morto, mentre poi attraverso le delizie di maggio, anzi, mille volte più delle delizie di maggio, come dice nel testo. In primavera il mondo rinasce con le danze in circolo, le danze di gruppo, con il canto. E, insomma, è un bel pezzo. Passo la parola a Francesco Michiti.
Ah, ok. E il prossimo pezzo di cui vi voglio parlare è una canzone occitana, quindi non siamo molto lontani dall'area germanica. L'Occitania, che è creatrice di una bellissima musica folk, ma è anche patria di un senso poetico molto divertente. Quindi vi faccio ascoltare una Christmas Carol, una canzone di Natale, in cui si parla del povero Satana. Il povero Satana che scende in una cucina e viene cucinato come un pollo perché viene acchiappato da un bambino, e quindi lui, che si credeva un gran signore, Eufasia lo gran signore se desia d'able d'onore, si chiamava se stesso il diavolo d'onore, quindi si dava grande importanza, deve quindi soccombere sotto gli scherzi crudeli di un bambino. E quindi, per esorcizzare il terrore del demonio, cantiamo tutti in coro Le Peur Satan, e poi la canzone Er dei Tripetas, dei esecutori, i grandissimi musicisti del Quebec, l'Ensemble Anonymous.
Thank you.
Cioè, Francesco, altro che paura del demonio, paura dell'altro mondo, questi se lo pigliavano per il naso e lo prendevano allegramente per i fondelli, renditi conto. Quindi, ora tu cosa ci proponi? Dimmi.
Per rimanere in tema di presa per i fondelli, Neidhart von Royenthal è uno dei più prolifici Minnesänger di cui si è rimasta traccia. Sono scritte a lui oltre 200 canzoni.
Alla faccia, che masina.
Sì, su un terzo di queste canzoni ci sono dei dubbi, però il fatto che vengano attribuite a lui ci fa capire come lui fosse quello che adesso si chiama trendsetter, no? Era imitato perché piaceva. Perché piaceva? Perché lui era un nobile. Ma nelle sue opere metteva in contatto il mondo della corte, l'amore cortese, con il mondo contadino. Infatti, nel pezzo che ascolterete tra poco, Jingle and Golden Moon, lui a un certo punto dice: Ja, ich sah eure Tänze in der Stube, das machen sie mit Gebrüll, das ist eine Wonne für übermütige Genossen.
Ho capito tutto.
Sì, la traduzione sarebbe: Li ho visti. Tra parentesi, i contadini, loro danzano urlando con schiamazzi ed è un toccasana übermütige Genossen sarebbe per amici con la puzza sotto il naso, nel senso che anche lui, da nobile, secondo me, preferiva molto più le danze contadine in cui magari la contadinella riuscivi a portartela nel fienile piuttosto che l'amor cortese e i ricevimenti di corte. In cui
Già mi piace,
la
già mi piace sto poeta.
bella della situazione veniva ammirata da lontano, ma e finiva lì.
Ascoltiamo Neidhart von Royenthal, Sing ein Golden Hun.
Walzen, schiere so wurde ich froh, sprach sie nach den Hulden, ich da sehe. Also freut den Toren Gott verheißen, durch das Jahr wurde es wahr, so gestört dem Mannes nur zu ringen. Als mir heuer auf der Minne wäre, wollt sie durch ihr Seligkeit meinen Leid wenden, ja, mein Kummer Klage wäre. Los, Eichen in der Stube tanzen, junge Mann, habt euch da, da ist der Dorfweib bei Michel Drohme. Von den hebt sich ein Riedebarten, zwene Geigen, so sie schweigen, das war geiler Kittelinger Wohne. Als die vordern Tänzel dann geschweigen, so soll ja alles sein gebeten, das betreten, ein Hof endlich Tänzel nach der Geigen.
Bentornati, come avete potuto ascoltare, anche Neidhart si inserisce in quel filone di Minnesänger, che danno più importanza alla musica rispetto ai grandi maestri del passato. Passo ora la parola a Francesco.
Grazie Francesco. Senti, c'è questa canzone che mi ha particolarmente interessato, anche perché è di un'area geografica che non avevo mai frequentato molto, cioè l'area spagnola, quell'area spagnola che ha visto l'invasione degli arabi, la creazione di questo sentimento a metà tra Oriente-Occidente, l'Andalusia, la poesia araba che ha influenzato profondamente anche la poesia italiana, che porta nuovi afflati, soprattutto da un punto di vista della poesia d'amore. E mi ha incuriosito questa canzone che è Mia Irmana Fremosa, che secondo me riprende anche accenni dal Cantico dei Cantici, quindi il dialogo tra lo sposo e la sposa, tra l'uomo e la donna, e quindi c'è questo invito da parte dell'uno e dell'altra a andare presso la chiesa di Vigo, donde stare il mar levado e miraremos las ondas, e guarderemo insieme le onde, e entrambe si ameranno guardando appunto la potenza del mare. E vorrei farvelo ascoltare nell'esecuzione del gruppo Calamus, capitanato da uno della grande famiglia Paniagua, Edoardo Paniagua, in una esecuzione non solo filologica ma estremamente di gusto splendido e raffinato. Mia Irmana Fremosa, Calamus e Edoardo Paniagua. Dopo l'area spagnola ritorniamo in mantinente in Germania. Cosa ci proponi, Francesco?
Adesso ci spostiamo avanti di un secolo circa, siamo a cavallo tra il XIV e il XV secolo, dopo la Grande Peste. La Grande Peste è quella grandissima epidemia che causò la morte di oltre 75 milioni di europei, circa un terzo della popolazione all'epoca abitante l'Europa, e potete facilmente immaginare come questo abbia colpito qualsiasi livello sociale e come abbia abbattuto moltissimo le speranze delle persone, no? Nascono in quel periodo movimenti millenaristici, la fine del mondo, persecuzioni, sempre in area germanica, perché i tedeschi devono essere sempre estremi. Nasce il famigerato movimento dei flagellanti, girano per tutta la Germania, seminudi, si colpiscono con delle fruste incrostate di pezzi di vetro fino a farsi sanguinare, fino a svenire in alcuni casi. Il pezzo però che vi faremo ascoltare adesso è un canone a tre voci di Oswald von Wolkenstein, è una canzonaccia da taverna. È una canzonaccia da taverna in cui si invita l'oste a portare più vino, si invitano le fanciulle a essere più disponibili, fanciulle che disponibili lo sono in cambio di un piccolo dono, come per esempio quella di un borsello. Salvo poi chiedere al fortunato di turno di appoggiarsi soltanto e di non andare troppo a fondo alla questione.
E pronuncialo tu, perché Oswald von...
Allora, Oswald von Wolkenstein, Herr wird uns dürstest also sehr.
Quello che ha detto lui.
Bring her Wein und ihr dein selden Meere. Nur schenk ein. Herr wird uns dürstet also sehre. Trag auf Wein. Dass dir Gott ein Leid verkehre. Bring her Wein. Und dass dir Gott ein Leid verkehre.
Oh cavallo, oh, perché canzone recitava così, ma cioè, ci sono dei precedenti molto nobili, come la prossima canzone che stiamo per ascoltare. In teoria la stareste ascoltando in sottofondo sin dall'inizio della trasmissione, sempre nell'esecuzione dell'ensemble Anonymous, ed è Brand de Chevaux. È un pezzo, un po' uno sole mio del Medioevo, in quanto tutti quelli che fanno musica medievale, almeno una volta, hanno fatto Brand de Chevaux. È appunto una canzone in cui viene riprodotto il suono del galoppo del cavallo, e appunto si parla attraverso la musica dell'amore, dell'importanza di questo animale che ha avuto per gli europei e per l'uomo medievale. E quindi ora ci ascoltiamo però un Brand de Chevaux un po' particolare, in quanto l'ascoltiamo da un gruppo romano di fine anni 80, che sono gli Acustica Medievale, che ne hanno ripreso la melodia, l'hanno rifatta anche attraverso strumentazioni elettroniche. Quindi Acustica Medievale, dalla raccolta di High Folks Acoustics in Italy, Brand de Chevaux. Questa era l'ultima canzone della serata. Io ringrazio intanto Francesco che ha portato la sua immensa competenza a nostra disposizione e ha arricchito enormemente la puntata. Lo ringrazio enormemente.
Grazie a te per avermi chiamato e grazie a te per avermi ospitato. E, niente, a chiusura della trasmissione vorrei ricordare a tutti che il Medioevo era sì intriso di una profonda fede, erano persone molto religiose, ma sapevano anche divertirsi. E, per quanto uno possa non crederci, sapevano divertirsi ovunque e soprattutto nei luoghi più rappresentativi della fede. Non sono poche le reprimende dei monaci nei confronti di quelli che andavano nelle cattedrali per concludere affari, per incontrare la bella.
Un medioevo da vivere, un medioevo da gustare, bellissimo nelle sue forme, nei suoi colori, come ci hanno insegnato gli storici migliori, che ne so, Le Goff, Pirenne,
Bibi.
Ginga, con l'autunno del Medioevo. E lasciamo a voi la curiosità di approfondire. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Goma Lacca. Ciao da Francesco.
E da Francesco.